Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato originariamente nel 1961, con il titolo What is History? 6 lezioni sulla storia, raccoglie le conferenze Trevelyan tenute da Edward Hallett Carr all'Università di Cambridge. È un saggio di teoria e metodologia della storia, non una narrazione di eventi, il suo oggetto è il lavoro dello storico. Il modo in cui sceglie le fonti, formula problemi, collega cause e attribuisce significato al passato. Carr interviene contro l'idea che i fatti parlino da soli e contro una concezione puramente soggettiva dell'interpretazione. La storia, per lui, nasce invece da un rapporto dinamico tra lo storico e i fatti, tra le domande del presente e le testimonianze del passato. Le 6 lezioni affrontano questioni decisive: la natura del fatto storico, il ruolo della società e dell'individuo, il nesso fra causalità e caso, l'idea di progresso e la funzione della moralità nel giudizio storico. Il risultato è un testo breve ma denso, divenuto un riferimento classico del dibattito storiografico del Novecento. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, il fatto storico come esito di selezione e interpretazione. Carr contesta l'immagine dello storico come semplice raccoglitore imparziale di dati già pronti. Il passato ha lasciato una quantità enorme e diseguale di tracce documenti ufficiali, lettere, cronache, registri, testimonianze materiali. Solo una parte minima di queste tracce diventa però un fatto storico rilevante. Tale passaggio non avviene automaticamente, ma dipende dalle domande poste dallo studioso, dai problemi che considera significativi e dalle connessioni che riesce a dimostrare. Questo non equivale a sostenere che ogni interpretazione valga quanto un'altra. I limiti sono imposti dalle fonti, dalla verifica critica e dalla necessità di rendere conto delle prove disponibili. Carr respinge dunque sia il positivismo ingenuo, che immagina fatti totalmente autosufficienti, sia il relativismo assoluto, che ridurrebbe la storia a un'opinione privata. Il fatto e l'interpretazione sono inseparabili, ma restano distinguibili. Lo storico non inventa il passato, bensì gli conferisce intelligibilità attraverso una selezione argomentata. La tesi ha un'importante conseguenza metodologica. Leggere un'opera storica significa interrogare non soltanto ciò che afferma, ma anche ciò qua fatti privilegia, quali fonti utilizza e quale problema rende quella scelta pertinente. La conoscenza storica appare così come un processo di dialogo, continuamente rivedibile, tra evidenze ereditate e interrogativi presenti. Secondo, lo storico appartiene al proprio tempo, senza esserne prigioniero. Un secondo nucleo del libro riguarda la posizione dello storico nella società. Carr insiste sul fatto che nessuno studioso osserva il passato da un punto di vista esterno alla storia lingua, educazione, valori. Conflitti politici e problemi collettivi influenzano le domande che egli ritiene degne di ricerca. Perciò la storiografia di ogni epoca tende a riconsiderare materiali già noti alla luce di nuove esigenze. Questa consapevolezza non è un difetto da eliminare fingendo una neutralità impossibile. È una condizione da rendere esplicita e da sottoporre a controllo critico. Il presente offre gli strumenti concettuali per interrogare il passato, mentre il passato consente di comprendere più lucididamente il presente. Carr definisce la storia come un dialogo senza fine fra questi due tempi. La formula non autorizza l'anacronismo applicare meccanicamente categorie contemporanee a epoche diverse significherebbe deformarle. Chiede piuttosto allo storico di distinguere tra l'uso produttivo delle proprie domande e la proiezione inconsapevole dei propri pregiudizi. In questo quadro, L'oggettività non coincide con l'assenza di prospettiva, ma con la capacità di ampliare la prospettiva. Confrontare interpretazioni rivali e formulare spiegazioni che superino il punto di vista immediato dell'autore. La lezione resta utile anche fuori dalla disciplina. Ogni discorso pubblico sul passato seleziona problemi e valori e va valutato alla luce di tale selezione. Terzo, individui, società e processi oltre l'eroe isolato. Carr critica la tendenza a spiegare la storia principalmente mediante grandi personalità, decisioni eccezionali o aneddoti biografici. Gli individui contano e alcune scelte possono produrre conseguenze rilevanti. Tuttavia, le loro possibilità di azione nascono entro condizioni sociali, economiche, istituzionali e culturali che non hanno creato da soli. Una spiegazione adeguata deve quindi tenere insieme iniziativa personale e contesto. Il grande uomo diventa storicamente significativo non perché agisca nel vuoto, ma perché intercetta forze, bisogni e conflitti già presenti nella sua società, riuscendo talvolta a orientarli. Questa impostazione non cancella la responsabilità individuale né trasforma gli eventi in un meccanismo inevitabile. Serve invece a evitare spiegazioni troppo ristrette, nelle quali un cambiamento complesso viene attribuito alla psicologia di un sovrano, di un generale o di un leader. Carr invita a cercare nessi più ampi, perché una determinata decisione risultò possibile proprio allora. Quali gruppi, istituzioni e condizioni materiali ne resero efficace l'impatto? Il punto è particolarmente importante per la storia contemporanea, dove l'abbondanza di testimonianze personali può favorire un'eccessiva personalizzazione dei processi. L'analisi storica, nella prospettiva di Carr, diventa più robusta quando inserisce le biografie dentro strutture e trasformazioni collettive. Non nega l'azione, ma la rende spiegabile senza mitizzarla. Quarto, causalità, caso e diffidenza verso la storia dei sé. Nella riflessione di Carr su causalità e casualità, il problema non è negare che gli incidenti accadano, ma stabilire quale posto possano avere in una spiegazione storica. Eventi fortuiti, malattie, morti premature, incontri e decisioni contingenti possono modificare il corso immediato degli avvenimenti. Tuttavia, per Carr, lo storico non dovrebbe arrestarsi a tali circostanze come se costituissero una spiegazione conclusiva. Deve chiedersi quali condizioni di fondo abbiano reso un esito possibile. Perché certe conseguenze siano state durature e perché altre alternative non abbiano prevalso. Da qui deriva la sua diffidenza verso la storia controfattuale costruita sui sé immaginare scenari alternativi. Può essere un esercizio stimolante, ma non sostituisce l'analisi delle cause effettive. L'esempio tradizionale del naso di Cleopatra illustra il rischio di trasformare la causalità storica in una catena di accidenti pittoreschi. Carr privilegia cause considerate razionalmente significative, cioè capaci di chiarire processi più generali e non soltanto un singolo episodio. La sua posizione è stata discussa perché può apparire incline al determinismo, ma il suo obiettivo metodologico è soprattutto gerarchizzare le spiegazioni, distinguere i fattori strutturali e ricorrenti dalle contingenze che, pur reali, acquistano senso solo nel quadro di relazioni più ampie. In tal modo la causalità non diventa una formula unica, ma un lavoro di confronto fra cause, livelli e conseguenze. Infine, progresso, giudizio morale e responsabilità della conoscenza storica. Le lezioni finali collegano la pratica storiografica alla questione del progresso e del giudizio morale. Carr non presenta il progresso come una legge automatica, lineare o garantita. Lo intende piuttosto come la possibilità storica di accumulare capacità. conoscenze e forme di organizzazione che permettano agli esseri umani di intervenire più consapevolmente sulle proprie condizioni di vita. Questa fiducia, tipica del suo impianto novecentesco, sostiene anche l'idea che la ricerca storica debba cercare direzioni, connessioni e trasformazioni, invece di limitarsi a registrare frammenti isolati. Il tema solleva un problema delicato: se la storia individua processi di lunga durata, come giudicare le azioni di persone e gruppi del passato? Carr distingue l'indagine storica dalla condanna morale immediata. Lo storico non può ignorare la dimensione etica, ma rischia di impoverire la piegazione se sostituisce l'analisi dei contesti con l'approvazione o la riprovazione retrospettiva. Comprendere non significa assolvere, significa ricostruire motivazioni, vincoli e conseguenze prima di emettere valutazioni. Questa cautela vale anche per il rapporto fra fini e mezzi, dove il libro invita a considerare gli effetti storici concreti delle scelte anziché applicare formule astratte. Il limite della posizione di Carr è che la sua nozione di progresso può apparire troppo fiduciosa dopo le catastrofi del Novecento. Proprio tale tensione, però, rende il testo fertile, costringe il lettore a discutere se e come la storia possa parlare di sviluppo umano senza trasformarsi in una filosofia della necessità. In conclusione, Sei lezioni sulla storia è particolarmente adatto a studenti di storia, filosofia, scienze politiche e relazioni internazionali, ma anche a lettori che vogliono acquisire strumenti più rigorosi per valutare l'uso pubblico del passato. Non offre un manuale tecnico di ricerca archivistica né una storia di un periodo determinato. Offre un lessico critico per capire che cosa accade prima, ancora che una ricostruzione storica prenda forma. Il lettore impara a chiedersi chi abbia selezionato i fatti, da quali problemi sia guidata un'interpretazione, quali cause siano privilegiate e quale idea di cambiamento la sostenga. Sono benefici pratici per orientarsi tra narrazioni politiche, commemorazioni, semplificazioni mediatiche e controversie storiografiche. Il libro si distingue da molte introduzioni alla disciplina per la forza con cui lega problemi epistemologici, sociali e morali. Carr non difende né l'illusione di una cronaca completamente neutrale, né il principio per cui tutto sarebbe arbitraria interpretazione. Insiste invece su una conoscenza storica costruita, verificabile e situata nel tempo. La sua scrittura nasce da dibattiti del Novecento e alcune sue tesi, soprattutto l'accento sul progresso e sulle grandi strutture, sono state ampiamente discusse. Ciò non ne diminuisce l'utilità. Al contrario, rende la lettura un confronto con una posizione netta, da accogliere criticamente e mettere alla prova. Rispetto ai testi, che riducono la metodologia a un elenco di regole, questo saggio mostra perché la scelta delle domande e delle cause sia già parte sostanziale della ricerca storica. È perciò un classico breve, esigente e ancora capace di affinare il giudizio. Se vuoi supportare Edward Carr, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!